Haiti, perché è stato anche da altre parti.
Allora, sono prete fideicom, non vi spiego cosa vuol dire perché hanno parlato loro adesso, lo dico in una maniera molto semplice. Prete fideicom vuol dire un prete dato in prestito, da una diocesi che lo presta. Io sono della diocesi di Milano, sono stato prestato per 7 anni alla diocesi di Monza, in Zambia, in particolare che non è la parte zambese, e per 7 anni a Haiti, nord-ovest, diocesi di Ordebe. Rimango su questa immagine del prestito. Un prestito va restituito, ed ecco perché i crediti non ritornano. Un prestito normalmente quando si restituisce va restituito con gli interessi. E l'interesse che porta un prete fideicom è l'esperienza che ha fatto. Adesso faccio il parroco a Milano, spero di ripagare questo interesse, di riportare questo interesse qui, che ho avuto l'esperienza fideicom. Vi dato l'orario, dico una sola idea. E questa idea la dico in maniera un po' provocatoria. Avevo una convinzione che parlare di buone pratiche, di stili di vita, delle cose che ci sono dentro nella Laudato Si, è un lusso per la nostra parte del mondo, per chi se lo può permettere, ed è comprensibile quando abbiamo tutte degli strumenti culturali per comprendere questi discorsi. Ho detto in negativo, chi ha il problema della sopravvivenza, e non c'è bisogno di spiegare cosa vuol dire questo ad Haiti, perché conoscete il paese, a seconda di come chiamano i classifiche, se mettiamo in alto i paesi con più problemi sta in alto, se mettiamo in basso nelle classifiche dei paesi peggiori hanno un posto per tutti gli aspetti. Chi ha il problema della sopravvivenza e chi ha anche dei problemi a livello culturale, di mezzi, di conoscenza, non ha il tempo, non ha le risorse per preoccuparsi di ecologia integrale. Ovviamente è una provocazione, è un'idea sbagliata che io avevo, ma mi sono ricreduto, e vi faccio 3 esempi molto concreti per farvi capire come in realtà invece anche per i poveri, anche per chi è preoccupato della sopravvivenza, queste cose funzionano. Il primo esempio parte da uno dei bisogni fondamentali, che è il bisogno dell'acqua. L'acqua da bere, in particolare, l'acqua per irrigare, l'acqua per lavarsi, l'acqua per lavare. Abbiamo fatto un progettino nella comunità d'Overo, vedete via l'Uno West, Rocchia Senna, Gerana Gelà, che è stato scavare dei pozzi, si fa dappertutto nei paesi in cui non ci sono i servizi di fornitura dell'acqua come in altre parti del mondo. Scavare dei pozzi che abbiamo attrezzato con delle pompe solari. L'intuizione di chi ha pensato questo progetto è stata un'intuizione importante, e cioè i pannelli solari, invece che caricare delle batterie che accumulano energia e poi le batterie fanno funzionare le pompe, in realtà i pannelli solari fanno funzionare le pompe direttamente quando c'è il sole, e ciò che si accumula è l'acqua nelle cisterne. In modo tale che quando non c'è il sole, in un paese di cicloni ci sono anche settimane e settimane con le nubi, quindi i pannelli solari non funzionano, oppure di notte, quando non c'è luce che fa funzionare le pompe, l'acqua è accumulata nelle cisterne. È un sistema semplicissimo, ma che permette di evitare le batterie con tutto quello che comporta, costi, inquinamento, smaltimento e quant'altro. Per fare questo abbiamo lavorato con la gente, perché chiaramente i pannelli e le pompe si devono comprare, ma le cisterne si possono costruire con la gente. E per costruire le cisterne è stato fatto un percorso di coinvolgimento della gente, vuol dire assemblee popolari, vuol dire comitati, vuol dire scelte di responsabili. E nella maggior parte dei posti dove ha fatto questo lavoro, non a caso è stato scelto il catechista. Il catechista in quei paesi è responsabile della comunità cristiana, che funge un po' da guida quando il prete non può essere presente. Abbiamo cercato di far capire qual è il valore dell'acqua, del conservare l'acqua, del costruire una cisterna, a partire partire dall'esperienza concreta, e l'esperienza concreta è quella di un paese che ha avuto anche un'emergenza come quella del colera, e allora avere acqua pulita, lavarsi le mani, far capire che le malattie legate all'acqua che colpiscono in particolare i bambini richiedono una cura particolare dell'acqua, l'igiene, l'uso del cloro e quant'altro. Là dove non c'è un pozzo, non c'è una cisterna, il lavoro soprattutto dei bambini e delle donne è faticoso, lo sapete bene, perché in tutti i paesi di questo genere ci sono ore e ore di strada da fare con le trinchette per andare a prendere l'acqua. Quindi si capisce il valore dell'acqua facendo la fatica di andare a prendere l'acqua. Ma l'acqua in quel paese, per esempio, viene usata anche per lavare, e si lava nel torrentello, e si lava a mano, e far capire che usare troppo sapone, usare del detersivo che inquina il torrente, crea tutta una serie di problemi. Quindi partire dalla vita della gente facendoli riflettere su come usano l'acqua e come l'acqua è importante nella vita quotidiana. E la cosa valeva anche per me, perché stare là vuol dire condividere lo stile di vita. Allora, uno stile di vita essenziale ha voluto dire, per esempio, non avere l'acqua corrente in casa. Quindi per 7 anni, il tempo che ho passato da lì, lavandosi con un secchio, andare anch'io a prendere l'acqua, per cui riesci anche a capire la fatica della gente, ma riesci anche a capire che basta un secchio per lavarti, e tieni da parte l'acqua sporca perché ti serve per scaricare la toilette. Oppure il valore dell'acqua è magari non c'è il problema dell'igiene, e quindi stare attento alle malattie legate all'acqua, ma magari il problema della disidratazione, che qua è scontato perché hai acqua a disposizione da bere ogni momento, quando la cammini per ore e ore sotto il sole, se non ti ricordi di portare l'acqua ti rendi conto di cosa vuol dire la disidratazione. Quindi anche per me il condividere la vita mi ha fatto riflettere sul valore dell'acqua. E questa cosa, e quel riferimento che dicevo prima, responsabile dei comitati dell'acqua, era anche il catechista, ha fatto fare anche dei passaggi importanti legati al valore dell'acqua come dono di Dio, che sciupare l'acqua, inquinare il torrente con il sapone quando lavi la tua biancheria, è un peccato contro il dono di Dio che è ricevuto nell'acqua, e chiede una conversione, chiede anche di saper domandare perdono. E permettetemi la banalità, ma da prete ho iniziato ad ascoltare, tra i peccati di cui la gente si accusava venendo a confessarsi, il fatto che ho sciupato l'acqua, ho sporcato l'acqua. Questo a Milano fino adesso non mi è ancora mai capitato, nessuno che venga a confessarsi dicendo ho sciupato troppo facendo la doccia. Però capite, è come un percorso semplice dalla vita quotidiana fa intuire subito il valore del dono di Dio. Fare esperienze di sobrietà a partire dall'esperienza fatta forse potrebbe funzionare anche qua, per far comprendere come funzionano queste cose. Anche i progetti di solidarietà che si fanno da qua per aiutare altri paesi forse aiutano a comprendere meglio queste cose. Tra parentesi, i pannelli e le pompe sono state finanziate da una delle associazioni che qua raccolgono i tappi di plastica, e quindi ho citato anche prima. Ecco, allora, questo riferimento, far capire, andando anche magari a parlare di queste cose nelle nostre parrocchie, facendo capire come addirittura in maniera molto concreta uno stile di vita può permettere qualcosa di buono dall'altra parte. Due rapidi esempi ancora per capire in questi termini. Il mondo adulto era coinvolto in questo progetto delle pompe e delle cisterne. Cosa fare per i ragazzi, per gli adolescenti, che sono tanti, molti più di quelli che ci sono qua, che sono adolescenti come i nostri, per cui oggi il tema è lo smartphone, il cellulare che hanno in mano, no? Solo che per chi non ha la corrente elettrica in casa, la preoccupazione è caricare il telefono. Ed ecco allora i ragazzi che vengono in parrocchia a chiedere se possono attaccarsi al pannello solare della parrocchia per ricaricare il telefono. Anche questa è stata una grandissima occasione, perché la gestione, allora, di isolati quelle batterie per ricaricare i telefoni data in mano agli adolescenti stessi, perché allora ti rendi conto che devi fare dei turni, perché non tutti possono contemporaneamente utilizzare la batteria, che la batteria prima o poi finisce, che non puoi ricaricare il telefono quando ci sono le nubi, perché sennò poi non avrai la batteria scarica per un po' di tempo. Cose molto pratiche che però aiutano anche questi ragazzi a capire la relazione che c'è tra la loro vita quotidiana e il dono di Dio. E questo, per esempio, ha portato anche piccoli percorsi di apprendimento su come imparare a usare i pannelli solari e poi anche aiutandoli a trovare un piccolo pannello solare da avere a casa e innestare un percorso che vada anche oltre la disponibilità che ha la parrocchia, che è decisamente disponibilità anche per le famiglie. Ultimo esempio, un progetto finanziato dalla Caritas Ambrosiana, con la Caritas parrocchiale della parrocchia di Grie, si è detto: cosa facciamo per le famiglie più vulnerabili? Uno dei problemi seri è che non hanno una casa, il problema della casa. Come rispondere a questa cosa? Raccogliendo un po' questi ragionamenti della Caritas parrocchiale, si è detto: proviamo a fare un progetto che aiuti la gente a costruirsi delle case, ma delle case non come sognano, la casa in mattoni, in cemento, ma una casa tradizionale. La casa tradizionale in quelle zone rurali della Far West di Haiti è la casa fatta con pali di legno, con muri fatti buatis, che vuol dire sono dei arbusti che vengono intrecciati e che costituiscono la parete, che poi viene fote aclabu, che vuol dire cosparsa di argilla, e diventa una casa tradizionale. Ecco, fare un percorso per far capire che la tua casa tradizionale è buona ed è rispettosa dell'ambiente nel quale sei e può diventare un'occasione di solidarietà, perché la famiglia più vulnerabile può essere aiutata solo da qua se bisogna dargli il cemento e i mattoni, ma può essere aiutata dalla comunità stessa, perché tutti possono portare un palo, possono portare degli arbusti, tutti possono fornire mano d'opera, andare a mettere l'argilla, tutti possono magari dare del cibo quando si fa un lavoro comunitario per costruire la casa della signora anziana, della madre con gli orfani e quant'altro. Ecco, c'è stata per me allora, capite, la provocazione iniziale: non è vero che i poveri non possano occuparsi di queste cose, non possano capire il valore di un approccio che metta insieme la comunità, la comprensione anche a livello diciamo così spirituale, facevo l'esempio del chiedere perdono per i peccati contro il creato. Tutta questa cosa può passare concretamente dalla vita reale delle persone. Questo è stato per me una conversione, almeno su questo punto di vista, ed è un po' uno degli interessi che mi porto su quel prestito, nell'essere stato un prete prestato come filetone. E forse questo potrebbe funzionare anche qua in Italia, coinvolgendo le comunità e usando un po' questo stesso schema, a partire dalla vita che viviamo, per attivare dei percorsi virtuosi.